completamente strano e diverso questo brano di Gabber, e abbiamo invece adesso al telefono, come stavo dicendo prima, un poeta che con Milano ha a che fare. Si chiama Umberto Fiori e, come vi dicevo, ha scritto un libro che è stato pubblicato, l'ultimo di una lunga, insomma, di una discretamente lunga serie di libri di poesia che è stato pubblicato lo scorso aprile, per Mondadori. Il libro si intitola, Voi, e abbiamo, con noi al telefono Umberto Fiori. Buon pomeriggio, Umberto.
Buongiorno.
Grazie di aver accolto il nostro invito, e partirei subito a parlare del libro. Ma prima ti chiederei, per entrare nell'atmosfera del libro, se ci leggi un brano tratto da voi, un brano, una poesia che tu vuoi.
Ma potrei leggere la prima, quella che introduce tutto e che suona così. Anche nelle giornate più serene di primavera, quando i veli del mondo cadono, il muro, la strada, il glicine, ritorna chiara la gioia che li sostiene e li illumina, è inutile, prima o poi mi sento mordere dentro un veleno, un'ombra, un dispiacere. Siete voi. Ecco, questa è l'introduzione, un po' dura, del libro che appunto si chiama Voi. È una cosa abbastanza strana perché quando devo leggere in pubblico queste poesie, mi trovo di fronte degli interlocutori, degli ascoltatori che si beccano questo voi, perché poi nel libro non si parla molto bene di voi. È una cosa strana perché appunto teatralmente non è la stessa cosa leggersi il libro in silenzio a casa e invece sentirlo leggere
E
dall'autore in
prendersi
pubblico.
questo voi, ma questo voi, da parola, insomma, in genere presuppone un noi. In questo libro è così, in un qualche modo,
No,
oppure
no, no, no. Infatti qui tutto è nato, ma non so nemmeno come è nato, comunque insomma la struttura del libro è che c'è un io che si rivolge a un voi. E il noi che dovrebbe essere, come dire, la conciliazione, la soluzione di questo rapporto così teso e brusco, impossibile, non c'è. È sempre da un'altra parte, non viene proprio neanche nominato. È una mancanza, cioè come una mancanza nel libro. Io si rivolge disperatamente a questi voi, che sono tutti, e lui a un certo punto dice: voi siete tutti, meno uno, è vero, cioè io sono quello che manca al tutti che è il voi. È una situazione paradossale perché in realtà mentre io è una persona incarnata, una persona in carne ed ossa, questo voi è un fantasma, eppure è un fantasma che è più vivo e più attivo di una persona vera.
Ma pensavi a un destinatario preciso nel comporre? Cioè, pensi che questi voi leggeranno questo libro, se in un qualche modo esistono?
Ma io ho parlato con diversi lettori. E la cosa buffa, ma del resto prevedibile, è che nessuno si identifica nel voi, ovviamente tutti si identificano con l'io, e questo va bene perché se si identificassero con il voi forse mi avrebbero già denunciato. Nel libro si dicono delle cose molto pesanti. No, è chiaro che questo voi è quello che abbiamo di fronte tutti. Qualcuno, qualche critico ha voluto interpretare la cosa come se io ce l'avessi con qualcuno in particolare, con dei gruppi, non si sa bene di che cosa, insomma, dei gruppi determinati di persone, ma questo non è assolutamente vero. Io ho sempre avuto in testa un voi indeterminato, quello che è di fronte a ciascuno di noi. Poi io ho messo in scena il mio rapporto con questo voi, ma in realtà credo che tutti noi abbiamo di fronte questo voi.
Hai parlato
È
di
una
co
cosa
Ah,
che.
scusa.
Sì, scusa.
Ah, sì, ricomincio. No,
Sì,
stavo
no, scusa.
No, che avrei tante cose da chiederti, quindi non voglio accavallarmi troppo, però hai parlato adesso di indeterminato, no? Allora io, magari leggendo altri tuoi libri, spesso si ritrovano paesaggi urbani, c'è proprio una relazione con le case, i palazzi, le strade. Qui invece c'è qualcosa di più dislocato, no? Senza tempo, e quasi come se gli oggetti o gli spazi fossero quasi occasioni di parlare di e con questo voi. È così o ho frainteso la lettura?
Sì, ci sono anche qui ogni tanto delle solite ambientazioni urbane che ci sono in tutti i miei libri, però in effetti qui c'è qualcosa di più teatrale forse, cioè è appunto è una specie di psicodramma che Lio recita di fronte a questo pubblico muto, no, veramente non è muto, ogni tanto prende anche la parola, ogni tanto il voi prende la parola. Ma comunque, appunto, non è più la descrizione di una vita urbana, della vita quotidiana, è proprio una scena quasi teatrale di due pronomi, questa prima persona e questa seconda plurale, che appunto è molto diversa da una seconda singolare. Con una seconda singolare, con un tu, si ha un rapporto più diretto, più dinamico, invece il voi è appunto un totem, un fantasma, un supereroe, non so come chiamarlo. Io l'ho sentito molto, quindi ho scritto il libro proprio perché sentivo moltissimo la presenza di questa seconda plurale come un limite, un'accusa, un peso, ecco, che tutti noi abbiamo.
Torniamo un attimo all'inizio del libro, e in particolare alle tre epigrafi iniziali che hai messo a prefazione. E sono tre autori del Novecento, Kafka, Beckett e Gadda. Ti chiederei se queste figure, oltre che essere inerenti in un qualche modo alla temperatura del libro, in che modo sono anche autori che ti hanno in qualche modo influenzato, insomma, al di là del libro o delle tre epigrafi che hai scelto.
Sì, certo. Senz'altro è così, mi hanno influenzato tantissimo, soprattutto direi Kafka, su quale ho anche scritto diverse cose, diversi saggi, proprio delle letture di suoi racconti, di sue opere. Mi sembrava quasi necessario mettere questo esergo, questa epigrafe all'inizio perché dà un'interpretazione del libro. È un libro che io vorrei umilmente kafkiano. Anche in Kafka c'è questo conflitto, questo agone dell'individuo con gli altri, con il prossimo. Beckett, sulla stessa linea, diciamo, mi è capitato di rileggerlo anche di recente, l'ho letto tanto da giovane, mi è capitato di ristudiarlo di recente per un lavoro che dovevo fare e l'ho trovato ancora veramente grandioso, mi interessa moltissimo. E Gadda, che potrebbe sembrare molto lontano da come io scrivo, dal mio modo di intendere la scrittura, in realtà è stato un autore che mi ha influenzato moltissimo, l'ho amato tantissimo, ancora lo amo, e proprio, come dire, mi ha insegnato l'italiano, ecco. Non scrivo come Gadda perché è impossibile scrivere come Gadda, non mi sono mai neanche sognato di poterlo fare. Però appunto forse i suoi riccioli barocchi, queste volute della sua prosa, questa sua tastiera italiana, anche se nella mia poesia non c'è, io però la sento moltissimo come un punto di riferimento.
Allora, se adesso sei d'accordo, vorrei, dato che la mia seguente domanda sarebbe in relazione anche alla tua musica, insomma, ho preavvertito, insomma, gli ascoltatori che non lo sapessero che hai fatto parte degli Stormy Six in modo significativo, ascolterei un brano e poi magari, subito dopo ritorniamo a parlare di poesia.
Va
Resta
bene.
in linea.
Thank you.
macerie sotto i mortai. Come l'acciaio resiste la città. Sangue siete lastricate, guide una donna di granito su mille barricate, sulla sua strada gelata, la croce uncinata, lo sa, d'ora in poi. Ufficiali nei caffè, l'inverno mette il gelo delle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Rieccoci in diretta con Umberto Fiori, che è anche la voce della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare, che era Stalingrado degli Stormy Six. Oggi sei proprio al centro della trasmissione, Umberto, e su questo vorrei proprio chiederti una cosa, nel senso che diversi brani scritti da te come cantante erano legati a gesti in un qualche modo politici. E secondo te anche la poesia lo è o può esserlo? In che modo, a tuo avviso?
Beh, in un modo molto molto diverso. Intanto così tu hai fatto sentire questa canzone che è del 72, l'ho scritta nel 72, quindi sono passati un po' di annetti. Nel frattempo diciamo che ho cambiato genere proprio, nel senso che scrivere una canzone e scriverla allora era un conto, scrivere le poesie è tutto un altro conto, c'è un rapporto con la parola molto molto diverso. realtà nella poesia esiste un aspetto, se vogliamo chiamarlo politico, ma in un modo molto più implicito, molto più nascosto. Credo che l'esperienza della parola poetica, l'esperienza del linguaggio, è qualcosa che ti mette in rapporto con una comunità di tuoi simili, con la quale tu devi fare i conti, e anche con una promessa di comunità, ecco, la promessa di essere noi, per tornare al tema del libro. Questo noi, quando io scrivevo queste canzoni, cioè molti, molti anni fa, sembrava che ci fosse già, che fosse già lì, garantito, evidente per tutti. In realtà poi negli anni successivi, negli anni 80, 90, eccetera, era tutto da ripensare e da ricostruire. Io non ho grandi rimpianti per questa coralità che sembrava così acquisita allora. Credo che ci fossero anche alcuni equivoci, temo. Diciamo che sono più convinto della politicità della poesia, nel senso che dicevo, cioè il fatto che nella poesia una comunità è sempre di là da venire, è sempre qualcosa che di cui si va alla ricerca, ma nella parola c'è già, in un certo senso, se è una parola vera, ecco, se è una parola vissuta interamente.
Mi ricollego a questo anche per chiederti, tu insegni e volevo sapere se pensi che questa possa essere un'occasione di far conoscere la parola della poesia e la poesia stessa in modo diverso dal modo museale a cui a volte siamo abituati dai programmi o dalla semplice idea di pronunciare la parola poesia a scuola. Secondo te se ne parla nel modo giusto oppure tu come ne parli a scuola?
Ma io ne parlo come posso, come fanno tutti i miei colleghi. Diciamo che ho il privilegio di averla fatta la poesia e quindi so che cos'è scrivere. Mi guardo bene da mettermi, come dire, in primo piano come poeta, ci mancherebbe. Poi ci sono dei miei colleghi che mi fanno invece fare degli incontri con gli studenti e mi fanno parlare di quello che scrivo, eccetera, ma nelle mie lezioni ovviamente io parlo. Ho la fortuna di parlare ogni anno ai ragazzi dei grandissimi poeti, da cominciare da Dante, che ne so, Leopardi, ma poi anche tutti gli altri, anche non quelli italiani, perché io penso che la poesia non possa restringersi a una sola letteratura. E, ecco, il pericolo è quello di imbalsamarli, quindi io cerco di evitare il più possibile tutto l'apparato storico letterario, comunque di ridurlo al minimo e di affrontare soprattutto il testo. Mi piace moltissimo lavorare sul testo e lavorarci insieme ai miei studenti.
Scusami, prego.
No, dico soltanto interpretare il testo, è una delle cose che mi piacciono di più e mi divertono di più nella vita.
Entrarci dentro
e cercare di capire.
E a proposito di questo entrare, c'è una domanda che chiedo a tutti i poeti che ho il piacere di intervistare, ed è: se dovessero consigliare un libro di un poeta italiano, chi consiglierebbero, quale libro consiglierebbero e perché? Per far appassionare qualcuno magari alla poesia?
Ma guarda, è una domanda difficile. Io ovviamente direi Montale, Iosif di Seppia, ma quelli già si fanno a scuola, insomma, ma tra quelli che si fanno poco a scuola io consiglierei Camillo Sbarbaro, pianissimo.
Sbarbaro.
Che è un libro molto bello, molto poco poetico nel senso convenzionale del termine, è un libro che io ho amato molto, che ho anche studiato e credo che sia una bella entrata nella poesia. Certo, è un libro molto duro.
E tra
però è anche un
prego.
Scusa?
Prego.
No, è un libro molto duro, ma è anche un libro molto personale, molto autobiografico. Si sente che Sbarbaro non sta facendo dell'estetica, sta parlando proprio di cose che lo mordono da vicino. E quindi forse questo può conquistare i ragazzi.
E tra i poeti viventi, diciamo, più delle ultime generazioni?
Ma guarda, mi è appena arrivato il libro del mio amico Claudio Damiani, che è un libro bellissimo, ha raccolto le sue poesie degli ultimi anni, è uscito adesso da Fazzi, e devo dire che anche quello è un libro molto toccante, molto, molto commovente, è una scrittura semplicissima, ai limiti dell'ingenuità e del candore, ma fatto programmaticamente naturalmente. Mm-hmm. E anche quello è un libro che consiglierei.
Benissimo, prima di salutarci ti chiedo se ci leggi un altro testo e poi manderemo un brano musicale e ti saluteremo.
Va bene, grazie.
Prego.
Sempre da voi.
Sì.
Le vostre accuse, i vostri rimproveri di nuovo, mentre li smonto, come posso, uno a uno, citando fatti, nomi, date, mentre riconto sulle dita i miei 2, 3, 4 meriti e vi abbaio sul muso la mia vita, non dite niente, mi guardate. Le orecchie rosse, le vene gonfie sul collo. Cosa guardate? Lo so che il bene è diverso. Ma non vi fa pietà vedere come ogni giorno son qua a fargli il verso.
Bene, un grazie a Umberto Fiori.
Grazie a voi.
Ricordo,
grazie a te.
Ricordo gli estremi del libro, si intitola Voi, è uscito nell'aprile 2010 per la collana dello Specchio di Mondadori. Grazie Umberto